SBS Italian.
Io penso che la scienza si basa anche sulla filosofia e viceversa. I filosofi fanno domande e chiariscono quali domande sono più ragionevoli di altre, e gli scienziati pensano anche in questo modo e poi si danno da fare a dare risposte a alcune di queste domande. Quindi la domanda di qual è il ruolo o che cos'è l'Homo sapiens dal punto di vista di un neuroscienziato vuol dire semplicemente che gli esseri umani, come tutti gli altri animali mammiferi, abbiamo un cervello che ci rende la vita più facile a sopravvivere su una terra peraltro molto, molto ostica per qualsiasi essere vivente. Quindi gli esseri umani non sfuggono a questa esigenza di sopravvivere e di essere il frutto di un'evoluzione biologica, per cui il nostro cervello rimane una meravigliosa macchina biologica le cui conoscenze ci aiutano un po' a capire come ci comportiamo e come magari dovremmo comportarci per sopravvivere meglio su questa terra.
Il problema della coscienza è un problema molto ostico, tant'è che c'è relativamente poca letteratura in materia, visto che fino a poco tempo fa si pensava che fosse difficile da indagare dal punto di vista scientifico. Che cos'è la coscienza? Come un Homo sapiens, riesce a relazionarsi al sé?
Ma questa è una domanda naturalmente che va ben oltre non solo le mie capacità, ma le capacità odierne delle neuroscienze. La domanda è molto molto pertinente e anche relativamente recente, perché fino a non molto tempo fa c'era anche fra gli scienziati il dubbio che la domanda fosse posta in modo non appropriato. Non dimentichiamo che tutti abbiamo quest'idea che il mondo o noi siamo fatti di due cose, venendo ancora dal vecchio Cartesio del 1600, cioè che c'è un mondo esterno, la famosa res extensa, e un mondo interno, la res cogitans, il pensiero, la mente, l'anima, e naturalmente si pensa in molti che questa sia un tipo di esistenza molto diverso dal mondo esterno. Infatti molta gente pensa, crede che la propria anima sia qualcosa di molto diverso dal resto del mondo, per cui si pensa addirittura che possa magari anche sopravvivere alla nostra morte. Naturalmente come scienziato e come neuroscienziato io non penso ciò, penso che la coscienza, e di questo ne parlerò molto brevemente in questa chiacchierata, sia un evento naturale evolutivo di cui possiamo seguire e vedere tutti i passi fino alla coscienza di se stessi, che naturalmente è già presente forse in qualche animale superiore come il gorilla, come il scimpanzé, espressa in modo ancora più esplicito da quando è venuto fuori il linguaggio in evoluzione umana, forse qualche centinaia di migliaia di anni fa, e quindi l'Homo sapiens ha questa capacità in più che lo rende molto ma molto più flessibile rispetto a molti animali, ma anche pieno di problemi che nascono proprio da questa immaginazione favolosa che il nostro cervello ci dà.
Però manca, per quanto riguarda gli studi sulla coscienza, la cosiddetta pistola fumante. Insomma, ci sono delle varie teorie su quale zone del cervello possono contribuire alla formazione di una coscienza, però ancora è un lavoro veramente irto di difficoltà a riuscire a stabilire fisicamente che cosa possa far nascere la coscienza.
Sì, ma tu poni una domanda che ormai è al centro di centinaia e centinaia di ricercatori con un sacco di pistole fumanti, basti pensare che quando vai a farti togliere un dente, ho fatto un impianto che io ho fatto un paio di volte, di un nuovo dente, ti danno un farmaco che ti fa dimenticare che tu hai fatto una chiacchierata magari un'ora prima col tuo chirurgo. Ti fa dimenticare vuol dire che abbiamo un farmaco che agisce specificamente sul tuo essere cosciente di te, senza perdere però la tua coscienza immediata, per cui tu agli occhi degli altri sei perfettamente cosciente. Quindi questo è un esempio. Un altro esempio.
Quindi c'è molto più di fisico di quello che si possa immaginare.
Ah beh sì, io parlo proprio di questo. Si pensava di questi due mondi solo perché al tempo di Cartesio, circa nel 1600, la fisica era solo meccanica, non si conosceva neanche l'esistenza dell'elettricità. È stato semmai proprio i nostri due grandi scienziati italiani, Volta e Galvani, nella loro diatriba sulla natura dell'elettricità animale, che hanno scoperto che anche negli esseri viventi cede una forza basata sull'elettricità, elettrochimica, e qualche decennio dopo è stato chiaro che la famosa forza nervosa, l'attività mentale è un aspetto fisico della nostra biologia basata sull'elettrochimica, cioè è vero, il nostro cervello funziona in modo fisico. Il fatto che poi emergono delle proprietà nuove, questo è nato fino all'inizio del sistema nervoso, con caratteristiche che hanno portato passo per passo per passo fino all'essere una coscienza che possiamo anche fra l'altro perdere e guadagnare facilmente ogni giorno quando andiamo a dormire, quando sogniamo, quando cadiamo in un sonno o in un coma. Abbiamo farmaci che alterano la coscienza, quindi non è vero che non sappiamo nulla sulla coscienza, non sappiamo controllarla, è forse quasi un bene, ma comunque si è abbastanza vicini. Io penso ancora, spero anch'io ancora di essere vivo quando si capirà bene come e dove avviene. Anche il dove avviene ormai si conosce già abbastanza bene, è un'attività che sì, è diffusa nel cervello, ma che richiede certi livelli, e io parlerò proprio di questi livelli in questa chiacchierata. Farò un'analogia con un grande palazzo. Noi siamo un grande palazzo in cui il cervello è costruito come un palazzo, in cui però tutto quello che entra esce soltanto al pian terreno. Non c'è nient'altro che collega due palazzi separati se non uscendo per strada e rientrando dall'altra entrata. Questi livelli, questi piani, di cui ne abbiamo forse 50-60, quello che capita nei piani molto alti corrisponde alle nostre funzioni superiori, fra cui essere coscienti, essere capaci di immaginare, di avere memoria e così via. Queste sono attività che dipendono proprio dalla maggior distanza dal mondo esterno. Tanto più siamo distanti dal mondo esterno immediato, tanto più abbiamo la capacità di immaginare, questa capacità è enorme, cose che magari non ci sono o cose che ci sono e possiamo immaginarle e pianificare il nostro comportamento senza rischi. Cioè, questo è il potere dell'immaginazione.
Ma allora tutto questo apre spazio a un'ulteriore domanda filosofica, altro che da $1 milione. Esiste veramente una realtà oggettiva o è soltanto un'interpretazione? Oppure in realtà quello che noi vediamo è una allucinazione del nostro cervello?
Ma la risposta è molto semplice, sono vere tutte e due le cose. Il nostro cervello è una grande macchina che interpreta il mondo, che fa modelli, che possiamo chiamarli allucinazioni. Sono allucinazioni quando a questi modelli non corrisponde niente di esterno che fa pensare che sia vero. Allora noi abbiamo un senso di realtà che è continuamente messo a prova. Quando tu fai un passo, se la tua interpretazione che domandi non c'è una pietra, invece c'è, inciampi e cadi e ti rompi la testa. Quindi il nostro senso di realtà è molto basilare, è molto vero, e quindi che ci sia un mondo esterno a noi c'è poco dubbio. Il fatto che noi lo interpretiamo continuamente creando dei modelli, questo rende questa realtà sempre più mutevole, sempre a prova, diciamo, di esperienza. E questa è la base, tutto sommato, delle scienze. Le scienze non sono altro che una riprova e continua e riprova di modelli di come sta il mondo. Penso che di queste scoperte di come il mondo va non si torni indietro, non è che di colpo scopriamo che la Terra non è rotonda ma è piatta. Quindi che la realtà indichi che una Terra esiste che sia rotonda piuttosto che piatta è ormai senza dubbio. In questo senso noi siamo in grado di vedere una realtà e di costruirla in un modo che sia compatibile con tutte le nostre esperienze e andare anche oltre le esperienze individuali, per cui abbiamo esperienze che accettiamo da altri. Abbiamo scoperto gli atomi, abbiamo scoperto i virus, abbiamo scoperto le galassie ultrastellari, e la cui esistenza non è più dubbia. Ecco, quindi non bisogna confondere quello che è la costruzione di una conoscenza scientifica, empirica, con tutte le sue limitazioni, col dire non sappiamo nulla del mondo e quindi il mondo può essere quello che vuole. No, c'è un mondo lì e noi pian piano incominciamo a capirlo e a comprenderlo, a creare dei modelli sempre più adatti a sopravvivere. Di questo parlerò. Perché quando abbiamo delle spiegazioni delle nostre origini, del nostro ruolo sulla Terra, tutti abbiamo in mente dei miti, delle religioni, ma in realtà queste non sono più sufficienti a darci un'immagine di noi sulla Terra adatta a sopravvivere come un'umanità globalizzata. Non c'è più nessuna ideologia o gruppo di pensieri umani che completano tutta la Terra, ognuno vive nel proprio piccolo ambiente, nella piccola cultura, nelle piccole abitudini, nelle piccole morali, che non sono più sufficienti per noi come umanità intera. Io penso che le neuroscienze, facendoci capire come funzionano queste interazioni umane, noi e gli altri, noi e noi stessi, ci porta ad avere una maggior qualità di scelta di cosa faremo. senza questa scelta siamo guidati da meccanismi un po' ignoti anche nel nostro comportamento economico, le guerre, gli odi razziali, le intolleranze personali. Tutto questo si incominciano a capire e quindi ci aiuteranno a evitare i disastri che invece potrebbero portare se non li controlliamo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.